Focus Economia di Sebastiano Barisoni.
Buon pomeriggio, ultima puntata di Focus Economia in questa edizione speciale dopo la pausa di ieri, essendo Ferragosto. Spero che tutti voi abbiate passato un buon Ferragosto. Ultima puntata, dicevo, di questa edizione speciale in cui lungo tutta la settimana abbiamo cercato di raccontare i temi principali emersi dal 19° Festival dell'Economia di Trento, cui Sole 24 Ore è partecipato anche quest'anno come co-partner assieme alla provincia di Trento, dedicato quest'anno a Quo Vadis, i dilemmi del nostro tempo, e abbiamo toccato dall'inverno e la glaciazione demografica, con il problema poi nel reperire anche forza lavoro qualificata a partire da quella giovanile. Poi ci siamo occupati della sostenibilità di carattere anche energetico, quindi la transizione, le fonti e quanto le fonti rinnovabili possono sostituire le fonti fossili. E adesso parliamo non tanto dei dazi sulle auto elettriche, ne abbiamo già parlato nella puntata venerdì scorso, quella sulla Cina, ma sul tema dell'industria delle auto elettriche, che si è discusso molto anche a Trento. Ora, le auto elettriche, sappiamo che la Cina le ha sovvenzionate per più di 200 miliardi di euro, ma sappiamo il posizionamento della Cina. A marzo del 2023, quindi l'anno scorso, è successo, adesso vedremo, avviso di molti, il nuovo Parlamento europeo modificherà quell'impostazione. L'impostazione è quella appunto di marzo 2023, dove i ministri dell'energia hanno approvato il regolamento che prescrive lo stop ai motori endotermici per auto e furgoni nuovi a partire dal 2035. L'Italia si è astenuta e c'è una deroga solo per i carburanti sintetici, e il tema è come arrivare a questa transizione senza avere un approccio ideologico e quindi andare verso motorizzazioni sempre meno inquinanti, anche e soprattutto l'elettrico, ma non solo l'elettrico. E lì c'è il tema che se tu vuoi ridurre del 100% ti resta solo l'elettrico. Altra cosa è la neutralità tecnologica chiesta da più parti, cioè va bene, non vincoliamoci solo all'elettrico, non consegniamoci mani e piedi alla Cina. In Italia ci sono 70.000 posti di lavoro a rischio nell'industria automotive, anche perché per costruire un motore termico sono necessarie 100 persone, per realizzare un elettrico ne bastano 25. La batteria è chiaramente, nella stragrande maggioranza dei casi, è prodotta in Cina. E non si può non parlare di CATL quando parliamo di batterie, perché è il primo produttore cinese al mondo per il sesto anno consecutivo. La quota di batterie per auto elettriche di CATL è salita dal 33 al 37%, BYD è sceso dal 19,7 al 13,6%, la coreana LG Energy Solution è cresciuto dall'8,7 al 13%. Insomma, è tutta una partita che si gioca in Asia. Non a caso la Cina produce il 60% delle auto elettriche mondiali, e c'è questo tema, cioè di dipendenza strategica, ma c'è anche il tema del costo per il consumatore e delle infrastrutture, i punti di ricarica, le famose colonnine. Come fa notare la CEA, l'Associazione Europea dei Costruttori di Automobili, tra il 2017 e il 2023 le vendite di auto elettriche sono cresciute 3 volte più velocemente delle installazioni di punti di ricarica. E poi i costi, perché i costi sono considerati ancora molto alti, non esistono modelli così economici. Ne hanno parlato a Trento, dicevo, da un lato Luigi Paganetto, economista e presidente onorario della Fondazione Tor Vergata, e poi Francesca Gostinelli, CEO di Enel X, a proposito delle infrastrutture per l'auto elettrica. E poi ascolteremo come terzo intervento Michele Costabile, professore di marketing e direttore del centro di ricerca della LUIS su tecnologie e comportamenti di mercato.
Rispetto delle incertezze che viviamo circa l'auto elettrica in Italia e in Europa, la IEA, cioè l'International Energy Association, ha dichiarato che le sue previsioni per la diffusione dell'autoelettrica sono di 17 milioni nel 24 rispetto ai 14 milioni del 23. Questo è importante perché dà un segnale chiaro di tendenza, cioè dire quello che ci si aspettava, che ci fosse una diminuzione o un rallentamento nella crescita della diffusione dell'autoelettrica, non si verifica, ma si verifica esattamente il contrario. È chiaro che poi le problematiche che riguardano l'autoelettrica risentono molto dal nostro atteggiamento verso quello che fa la Cina, perché tutti sono preoccupati di questa forte spinta che la Cina riesce a esercitare, tant'è che dei 17 milioni ben 10 milioni sono cinesi. Ma sono 10 milioni, attenzione, questo è un punto importante, che non arrivano in Europa, né in Europa ne arriva un milione e due, secondo le stime dell'International Energy Association. Ed è anche vero che questo, che è il quadro macro della spinta all'introduzzione dell'autoelettrica sui mercati, poi trova una ragione di preoccupazione importante in un altro aspetto, che è quello delle batterie, perché le batterie sono, come tutti sapete, la componente più importante di un'auto elettrica. 40% del valore dell'auto elettrica sono le batterie, cosa che è assai diversa da un motore e da un'automobile a combustione, dove il motore conta assai di più. Allora, qui il problema è chi fa le batterie. E le batterie le fa largamente la Cina, che ha circa all'incirca l'80% della capacità produttiva installata per fare batterie. Non solo, ma quello che è importante è che le batterie sono l'aspetto che tecnologicamente è in più grande evoluzione. Cioè dire, la partita della competizione internazionale si gioca largamente sulla capacità di tenere il passo con l'evoluzione della tecnologia delle batterie. Questo è importante sia perché, come ho detto, le batterie rappresentano il 40% del valore dell'automobile, sia perché le batterie rappresentano un elemento di scelta da parte del consumatore, il quale guarda a una batteria che dura di più, a una batteria che ha una maggiore affidabilità, a una batteria che gli consente di percorrere più chilometri e di consumare meno energia. Quindi sono tante combinazioni di diversi fattori che sono oggi oggetto di una grande attività di innovazione e di ricerca, perché questo avviene non solo però in Cina, questo è un punto, avviene anche altrove, avviene per esempio in Giappone, ma avviene in Corea, quindi non siamo soltanto legati ai destini della Cina e alle scelte della Cina. Ma devo dire che qui c'è un problema, che naturalmente sono le cosiddette gigafactory, perché avete tutti letto che nel frattempo si investe su creare grandi aree di produzione delle batterie, e naturalmente è una scelta a alto rischio, perché se io scelgo una tecnologia che poi si rivela non quella vincente, ho fatto un investimento che è un investimento che poi vado in perdita. Tenete presente che però non sono solo i cinesi che investono sull'auto elettrica, perché questo è molto meno conosciuto, i tedeschi hanno investito in maniera importante, addirittura altrettanto importante forse di altri, certamente dei giapponesi. Questo significa che i tedeschi, in pratica la Volkswagen, per parlare di cose che conosciamo, la Volkswagen ha fatto 55 miliardi di investimenti sull'auto elettrica e 50 circa sulle batterie. Messi insieme sono numeri che impressionano. Se poi ci aggiungete quello che hanno fatto BMW e ci aggiungete in Europa anche la stessa Stellantis, che ha fatto molto meno, diciamo la verità, in termini di investimento, perché stiamo parlando di investimenti di 11-15 miliardi rispetto ai 55 che sono quelli della Volkswagen, beh, insomma, però danno un quadro in cui, e qui è il punto su cui voglio richiamare la vostra attenzione, la strada è tracciata, perché mentre noi ci stracciamo le vesti, naturalmente anche legittimamente, perché siamo preoccupati noi che abbiamo una così tradizione industriale per il motore a combustione e anche una componentistica molto importante a questo riguardo, nel frattempo gli altri investono. Allora, se investono, significa che se l'investimento lo faccio oggi, io domani automaticamente mi trovo le strade con la circolazione di automobili elettriche, e se non ho fatto gli investimenti rimango in ritardo rispetto a queste scelte. Allora è giusto pure tentare di ritardare questo momento, nel senso che questo aiuta l'industria nazionale, però è anche vero che se mentre ci preoccupiamo di questo non ci preoccupiamo di fare gli investimenti, rischiamo di trovarci una grande difficoltà. Quindi ci sono due aspetti contemporanei: le lamentazioni dell'industria nazionale ed europea, ma allo stesso tempo le scelte che vanno avanti. E io credo che questo è molto importante tenerlo presente, anche una prospettiva complessiva che poi magari riprenderò dopo, che è la prospettiva della Green Deal, perché non dobbiamo dimenticare che tutto questo si collega all'aumento dell'uso dell'energia elettrica che è dentro il piano europeo del Green Deal, e quindi bisogna vedere come, a fronte di questo piano, poi l'aumento del consumo dell'elettricità legata all'uso delle automobili elettriche può funzionare, può creare problemi o opportunità. Vedremo.
Nel 2023 effettivamente 14 milioni di auto che sono state vendute elettriche costituiscono il 18% del totale delle vendite, quindi è un numero importante, sicuramente in crescita rispetto agli anni precedenti, e di questo numero oltre il 60% è della Cina, il secondo mercato per il 25% è l'Europa e gli Stati Uniti seguono con il 10%, quindi in Europa comunque i consumatori stanno iniziando a scegliere macchine elettriche, e questo è un primo fatto che per la mobilità sostenibile è sicuramente positivo. Però poi andiamo a vedere quanto è omogeneo il quadro, e il quadro purtroppo non è omogeneo, perché se noi guardiamo i primi dati sono la quantità di veicoli elettrici sul totale veicoli, vedete che le percentuali sono molto diverse da paese a paese, con la Norvegia prima classificata, noi in Italia siamo all'1.2%. E quindi la cosa che viene subito in mente è che abbiamo un problema di domanda, quindi di scelta del veicolo ancora rispetto alle potenzialità. Parallelamente ho cercato di riassumervi quanti punti di ricarica sono stati installati in ciascuno dei paesi europei nel 2023. Li vedete qua. Il 51.000 dell'Italia in realtà non è affatto basso, perché se metto in relazione a quante macchine elettriche circolano, vedete che ci sono circa 10 macchine elettriche per ogni punto di ricarica. Dato molto più piccolo e quindi diciamo più ospitale in quanto accessibilità rispetto a tanti altri paesi europei. È chiaro che insieme alla ricarica pubblica c'è anche la ricarica privata, quindi un sacco di cittadini, soprattutto nel nord Europa, avranno la loro casa e si metteranno la stazione di ricarica domestica. Però è un dato importante che ci porta a pensare che l'infrastruttura, se vedete i CAGR, l'Italia dal 2015 ad oggi è cresciuta in infrastruttura pubblica a un tasso annuale del 52%, il più alto. Quindi gli sforzi che si stanno facendo, si sono fatti sull'infrastruttura, sono effettivamente concreti. Mentre lato domanda ci dobbiamo chiedere che cos'è che ancora fa fatica a emergere. E ci sono tantissimi studi. In realtà sembra che 9 italiani su 10 siano interessati all'auto elettrica, però l'interesse si blocca un attimo per due fattori principali: il costo e la modalità di utilizzo della ricarica. Su questo secondo i dati ci dicono che possiamo stare un po' più tranquilli, sulla parte di costo ci sono ancora tante cose da fare alla fine. E la cosa che volevo sottolineare, che mi aveva giustamente chiesto Alexis, se i target sono realistici. Allora, i target che sono stati fissati sono ambiziosi, perché rispetto ad oggi, per arrivare al 2030 a 3 milioni e mezzo di colonnine piuttosto che a 51 milioni di veicoli elettrici, c'è ancora un sacco di strada da fare. Però è anche vero che i target sono stati fissati perché l'elettrificazione, come veniva ricordato prima, si basa su un vettore molto efficiente che fa risparmiare energia in senso primario. E quindi la mobilità elettrica, il passaggio a mobilità elettrica è quello che dà un contributo tangibile molto rilevante. E quindi avere degli obiettivi sfidanti, secondo me, è giusto, e bisogna, una volta scelta la strategia, cercare di avvicinarsi il più possibile. Poi chiaramente il mercato dovrà fare le sue scelte.
Allora, io faccio una premessa che immagino condivideremo, cioè tutti condividiamo la direzione, tutti condividiamo il punto di arrivo, anzi siamo consapevoli di quanto sia importante per l'ambiente, per l'ambiente, ma anche per il benessere collettivo, individuale e sociale. Fantastico. Il vero problema è che quando c'è un gap di questo genere, quando c'è uno scostamento di questo tipo e c'è un obiettivo così sfidante, bisogna avere consapevolezza anche della complessità della realtà. Perché, come diceva un collega del professor Paganetto dell'MIT, quando un problema complesso viene affrontato con ipotesi semplici, le ipotesi sono fattibili, peccato siano quasi sempre o sbagliate o parziali e quindi non efficaci nel risolvere il problema. Il problema è estremamente complesso e lo è sostanzialmente per una serie di ragioni. Partiamo dalle due che sono state citate, proprio quella più semplice, i punti di ricarica. Fantastico, siamo molto indietro, cresciamo velocemente. Perfetto, fino ad oggi però stiamo crescendo nel modo sbagliato, cioè senza nessun riguardo ad una legge che nell'economia delle reti è universale, è nota. Ho aperto Wikipedia e appare su Google scrivendo legge di Metcalfe, che dice che il valore d'uso, quindi per l'utilizzatore, di una rete è proporzionale al quadrato degli utilizzatori. Allora, il valore di una rete di ricarica è pari al quadrato, quindi è una funzione, è una bella iperbole, del numero di punti di ricarica. E ne abbiamo 50.000, stanno crescendo, fantastico, ma non sono una rete, sono punti che non parlano fra loro. E qui assumo la prospettiva del consumatore. Provate a utilizzare un'auto full electric o plug-in e dovrete avere, se fate spostamenti non urbani ma extraurbani, 4 app. Adesso la mia è una provocazione, è come se nel 1991-92, agli albori della telefonia mobile, qui la gran parte di voi magari non lo ricorda, ciascun consumatore dovesse avere 4-5 telefonini, con uno poteva chiamare alcune persone, con altri altre, con altri altri ancora, e ogni volta che doveva chiamare qualcuno non poteva, come si fa normalmente, andare alla stazione di servizio, dare la carta, il bancomat, magari in automatico servirsi o farsi servire, ma doveva scaricare un'app, profilarsi e avere contemporaneamente 4 app funzionanti. È un setup, sono d'accordo, ma non è così semplice, non è così semplice per tutti, non è così semplice in un paese di boomers. Questo prima considerazione. Ma purtroppo il problema non è solo qui. Il problema risiede nel fatto che normalmente, quando si vuole fare una transizione, quando si vuole sostenere un'innovazione, o comunque affermare un'innovazione, bisogna ragionare sempre su un approccio molto terra a terra, e quindi abituato a trattare con i contadini che alle 4 del mattino raccoglievano arance nella piana di Sibari. Però era anche l'editore della Donzelli, era insomma un personaggio che metteva insieme e aveva, non so se è copiato o letto da qualche parte, però io la attribuisco a lui, questa frase è sempre ben chiara: si promette sulla base delle proprie speranze, ma si mantiene sulla base delle proprie paure. Perché la trovo straordinaria questa frase? Perché in realtà, perdonatemi, è l'esemplificazione letteraria di un modello che è centrale nel funzionamento del mercato, il paradigma del valore per il cliente. Perché, come avete giustamente citato, alla fine bisogna ragionare su come il cliente esercita le sue scelte, ma non solo sulle promesse, che poi non mantiene, ma sulle promesse che in qualche modo mantiene. Dove, adesso, banalizzando, le speranze è la parte nobile, la parte alta del valore, i benefici, le paure sono i costi. proviamo a declinarli nella prospettiva dell'auto elettrica. E quando parliamo di auto elettrica e parliamo di paure, cioè di componenti di costi, il problema è che il costo non è solo il costo d'acquisto, non è solo il costo della ricarica, ma è un costo che nel gergo aziendale e del marketing aziendale si definisce il total cost of ownership, cioè il costo totale del possesso di un'auto elettrica, che va dal reperimento delle informazioni poche, frammentarie, inesatte, complottiste, l'auto elettrica inquina, stiamo spostando il problema in Africa, non abbiamo le risorse, arricchiamo i cinesi, hanno loro le materie rare, cioè, esiste di tutto ovviamente, fino alla valutazione delle alternative, che vuol dire quanti modelli ho a disposizione, ma quel modello poi funziona per me, perché poi, come dire, le paure implicano anche, tra virgolette, non dico l'individualismo metodologico, per usare un'espressione nota agli economisti, ma insomma poi ognuno guarda un po' i fatti suoi, scusate, traduco un concetto nobile in un concetto un po' da bar, come giustamente si diceva, però alla fine quanti modelli esistono? E soprattutto cosa capisco di questi modelli? Cioè, qual è la portata? E la manutenzione? Chi mi apre no? Il mio amico, chi era? Lucio Battisti, no? L'amico che apre il motore e sa dove mettere le mani. Cioè, come funziona? Non c'è bisogno di saperlo, però qualcuno ha nella valutazione alternative anche costi di natura psicologica, di incertezza. C'è stata un'education su questi temi? Abbiamo avuto un Oliver Stone che ci ha spiegato nel docufilm sul nucleare, che purtroppo, diciamo, il nucleare per fortuna ha ucciso pochissime persone nella storia, molte meno, lo dico, guardi, non è una battuta, cioè voglio fare delle centrali idroelettriche nel mondo, dico questo adesso è un tema che lancio sempre in modo provocatorio, ma qualcuno ci ha educato su questo? Ancora no, e questo è un altro costo da abbattere. Vediamo tutto in positivo, attenzione, ancora i costi di acquisto sicuramente, i costi di reperimento, i costi di utilizzo, che sono il discomfort della ricarica, l'autonomia e la paura di non arrivare a destino. Troverò la ricarica? Diciamo, io ho sperimentato, perché ovviamente è trovarsi nel pieno della bassa padana con i supermercati chiusi dove ci sono i punti di ricarica, l'app che non ti dà punti di ricarica vicino, in estate a 38 gradi, magari volendo ascoltare la radio, tutti i sistemi che assorbono elettricità, la stessa che concorre ad alimentare il motore, è un problema in termini di timori veri, di rischi psicologici veri nell'acquisto e nell'utilizzo. E arriviamo al tema finale, l'obsolescenza, che è tecnologica, perché per fortuna l'innovazione sulle batterie e sui motori prosegue. In Italia potremmo avere un problema di replacement della catena della componentistica, ma per fortuna, come dire, una delle caratteristiche del Made in Italy è anche la genialità, quindi sui motori elettrici stiamo inventando cose straordinarie che ci porteranno ad essere, io ritengo nel giro di 10 anni, anche meno, tra i leader nella componentistica per i motori elettrici. Quindi è un problema, è vero, però troveremo una soluzione. Ma c'è un problema oggi per il consumatore, i modelli cambiano rapidamente. Io compro un'auto e dopo 2 anni c'è qualcuno che mi dice: beh, io vado da Milano a Reggio Calabria con la mia, tutti fermi a Piacenza. Cioè, e questo è un problema. L'altro problema, che poi ne consegue, è l'obsolescenza economica. Il valore dell'usato oggi è drammaticamente più basso il terminal value è drammaticamente più basso. Tutti questi sono problemi che hanno soluzioni, però i problemi sono tanti, e se non li affrontiamo tutti, ciascuno con una soluzione, ovviamente non riusciremo a fare il boost che va fatto. Ultima nota, e mi fermo poi casomai sulle soluzioni, possiamo ragionare. Ovviamente, scusate, qui c'è anche, poi possiamo mostrarla dopo, scusatemi, c'è anche una slide sui benefici che devono essere disegnati e potenziati, perché poi la speranza vince, per fortuna, su questa terra, quindi benissimo, lo vediamo poi alla fine, ma dobbiamo affrontarli tutti, ai noi, non solo con la prospettiva aziendale, della singola azienda, ma con una prospettiva istituzionale, nazionale e sovranazionale. Questo rende complesso sicuramente il problema della transizione, ma ai noi ineludibile.
Così appunto Luigi Paganetto, Francesca Costinelli e Michele Costabile su auto elettriche e le batterie, colonnine e le criticità legate alla diffusione delle auto elettriche. Adesso ascolteremo anche altri relatori intervenuti a Trento sul tema anche degli incentivi dopo il MET.
Focus Economia.
Di nuovo con questa puntata speciale di Focus Economia e di nuovo a parlare di auto elettriche, perché da un lato abbiamo i dati anche delle immatricolazioni in Europa, dove anche l'Italia ha raddoppiato la quota di elettriche grazie a che cosa? Grazie agli incentivi varati lo scorso 3 giugno. La quota è passata dal 4,4% del giugno del 2023 all'8,4% del giugno 2024, quindi raddoppiata praticamente in quel mese quando sono operati gli incentivi che ammontano a 1 miliardo di euro. Il contributo massimo alla rottamazione sale da 5.000 a 13.750 euro nel caso che tu rottami un'auto particolarmente inquinante. Comunque in 3 giugno, in meno di 9 ore, tutte le risorse disponibili per prenotarsi per gli incentivi sono andate esaurite, e ne ha parlato anche Gianprimo Quagliano, presidente proprio del Centro Studi Promoto.
Il titolo di questo convegno, di questa, parla di criticità e parla anche di priorità. Io penso che tra le priorità più importanti in questo campo ci sia quella che la nuova governance dell'Europa, che scaturirà dalle elezioni che fra poco ci saranno, deve assolutamente affrontare nuovamente, riaprire il dossier dell'auto elettrica. E questo perché ci sono alcune criticità veramente preoccupanti. La prima è che le vendite di auto elettrica in Europa nell'anno scorso e quest'anno e anche in Italia sono in frenata. La seconda è che è stato aperto dissennatamente il mercato europeo ai cinesi. Addirittura c'è un grande gruppo europeo, ma non si può dire europeo perché ormai è mondiale, che si propone come importatore di auto elettriche cinesi in Europa. L'apertura ai cinesi non preoccupa più di tanto le case automobilistiche, perché le case automobilistiche hanno trovato ugualmente il modo per far quadrare i loro bilanci, concentrando la produzione sui prodotti di elite o sui prodotti comunque medio-alti, mentre i prodotti di più basso prezzo, che sono quelli che poi costituiscono il grosso della motorizzazione delle persone, su questo terreno le case europee stanno lasciando il passo alle case cinesi. E questo non preoccuperà forse più di tanto le case automobilistiche europee, però preoccupa molto chi ha attenzione all'economia dell'Europa e all'occupazione in Europa, perché questo vuol dire un grosso colpo negativo all'occupazione in Europa e anche all'economia. Poi c'è un'altra questione particolarmente interessante, ed è che ci sono recenti indagini sugli acquirenti potenziali ed effettivi di auto elettriche, da cui emerge che la maggior preoccupazione degli acquirenti, dei potenziali acquirenti di auto elettriche, è la versatilità dell'auto elettrica. L'auto elettrica non ha una versatilità di impiego neppure lontanamente paragonabile a quella delle auto a combustione interna a cui noi oggi siamo abituati. E questo è un grosso freno, anche perché questo determina una situazione che c'è in Italia e anche negli altri paesi, per la quale gli acquirenti di auto elettrica non comprano l'auto elettrica come prima autovettura, né la comprano solo come vettura aggiuntiva, non in sostituzione di altre auto che possiedono, ma come vettura aggiuntiva, perché è una vettura che, quando si ha voglia di essere ecologisti, la si può utilizzare, però non mi toglie soddisfa tutte le esigenze di comunicazione. Poi c'è una quarta emergenza che è estremamente preoccupante, ed è che c'è un forte rischio che la posizione dell'Europa, dell'Unione Europea, chiariamo, l'Europa è un conto, l'Unione Europea è un altro, la posizione dell'Unione Europea rischia di essere velleitaria. Questo perché? Perché se si prendono i dati dell'Agenzia Europea per l'Ambiente, fonte assolutamente affidabile, emerge che le emissioni di CO2 del trasporto su strada sono il 21,6% delle emissioni complessive di CO2. Di questo 21,6%, il 60,6% sono emissioni che derivano dalle autovetture. Le autovetture presenti nel mondo, quelle dell'Unione Europea, sono il 25%. Combinando tutte queste percentuali, emerge che a regime, cioè quando nel 2050 avremo solo auto elettriche circolanti, dovremo avere almeno, perché dal 2035 ci sarà in Europa, ma soltanto in Europa, l'abbandono dei motori a combustione interna, e poi comunque rimarranno delle vetture da sostituire, che saranno in circolazione ancora auto a combustione interna nel 2035, più o meno, se tutto va come l'ipotesi, come l'Unione Europea ha ipotizzato, nel 2050 avremo solo auto elettriche. Ebbene, a questo punto noi avremo che una riduzione della CO2 del 3,3%. Della CO2, che non è l'unico gas serra, ce ne sono anche altri e molto importanti: il vapore acqueo, il metano, gli alocarburi, il protossido di azoto, l'ozono, il famoso ozono, non è tanto famoso l'ozono, era famoso il buco nell'ozono, che ha turbato i nostri sonni fino a qualche anno fa. Poi è scomparso dagli schermi perché era più interessante mettere negli schermi la CO2, che si presentava più facilmente aggredibile. Io quindi credo che si debba fare una profonda riflessione su questo tema, perché noi non ci stiamo giocando l'industria automobilistica, noi ci stiamo giocando l'economia dell'Europa e ci stiamo giocando l'occupazione di questo paese. C'è una questione di Unione Europea e c'è una questione italiana. La questione di Unione Europea, io direi che è necessario che si prenda atto che l'auto elettrica è un'eccellente soluzione, ma non è una soluzione per tutti, e quindi è necessario che si dia retta all'ambientalismo razionale e non si dia retta all'ambientalismo ideologico, anche se mi rendo conto che i voti li portano gli ambientalisti ideologici, non quelli razionali. E poi naturalmente si deve prendere atto di quello che è stato fatto, degli danni che sono stati prodotti, e si deve mettere in atto una politica anche per porre rimedio a questi danni, senza naturalmente buttare via il bambino con l'acqua sporca. E poi ci sono anche situazioni che vanno segnalate, che gridano vendetta, ci viene sempre sottolineato che i più ecologisti, i migliori, i più ambientalisti in Europa sono i norvegesi. I norvegesi sono stati descritti benissimo da un film di Checco Zalone, dal primo grande film di Checco Zalone che forse tutti ricordate. Ma i norvegesi acquistano il 90% di auto elettriche, e sapete come fanno? Perché ci sono degli incentivi fantastici, enormi, che vengono finanziati, sapete come? Vendendo il petrolio del mare del nord. Allora, ci vuole un po' di onestà e un po' di immaginazione al potere, o fantasia al potere, come diceva il professore. Quindi l'Europa deve ammettere di avere sbagliato e di valorizzare quello che è stato fatto, valorizzando l'auto elettrica, che è una buona soluzione, ma rinunciando a fare dell'auto elettrica l'unica soluzione, perché non è possibile, come non è possibile mettere al bando dal 2035 le motorizzazioni endotermiche, motore a scoppio, motore diesel. Perché poi, fra l'altro, nessuno ci pensa nel mondo. Negli Stati Uniti sono ambientalisti anche loro. Io, che da tanti anni sono, seguo questo mercato, mi ricordo che tantissimi anni fa leggevo che in California si era molto impegnati per l'auto elettrica, 60 anni fa, 60 forse no, 50 anni fa, ma se voi andate in California girano ancora con le automobili a benzina e con gli automobili a gasolio, quindi bisogna che l'Unione Europea prenda atto di avere sbagliato e corregga. Per quello che riguarda l'Italia, noi abbiamo una storia di incentivi in cui tutti i fondi, la stragrande maggioranza dei fondi stanziati sono rimasti non utilizzati. Ci sono gli incentivi, ma la gente non li prende. E allora bisogna fare una riflessione su questo. Ci sono dei prodotti che non sono elettrici, ma che comunque hanno delle emissioni contenute, quindi bisogna dare incentivi anche a questi, quelli che, come è successo in passato, che hanno emissioni di CO2 non superiori a 135 grammi di CO2 al chilometro, e questi hanno avuto incentivi, bisogna dare ancora incentivi a questi, ma per il resto bisogna rendersi conto anche qui che non tutto può essere elettrico. Fra l'altro, cito un dato: le auto elettriche circolanti in Italia sono lo 0,54% del parco circolante, 0,54%. E quindi di che cosa stiamo parlando?
Queste quindi le preoccupazioni di Gian Primo Quagliano, appunto, intanto un conto è il numero di auto vendute, un conto è la penetrazione che è ancora bassissima, e poi attenzione, io ho detto in più di un'occasione che l'industria automobilistica, per il ruolo che avrà sempre più anche di grandissima industria di sviluppo tecnologico, beh, può iniziare o dovrebbe a mio avviso essere considerata come industria strategica nell'interesse nazionale, come avviene per l'industria della difesa o dell'energia, perché lì, con tutto rispetto per gli altri comparti industriali e agricoli dei servizi, lì ci stiamo giocando non solo gli occupati e la possibilità di essere ancora un produttore di automobili, ma la tecnologia futura. Pensate appunto a quello che vorrà dire sulle infrastrutture, sulle colonnine, sul bisogno e fabbisogno di elettricità. Comunque, andiamo sul traffico.
Tu sei brava a disegnare?
Io un disastro, e tu?
Io bravissima.
Ma lo sai che Antonio Citterio dice che tutto è mestiere, anche il disegno. Si impara, il talento non c'entra.
Figurati che Matteo Tuni invece sostiene si debba fare come Giotto, formarsi in bottega.
Ah, e poi lo sai che Rossana Orlandi ha imparato cos'è l'eleganza da Coco Chanel?
Tutto questo lo abbiamo scoperto da quello che ci hanno raccontato i più grandi architetti e designer italiani.
Dalle loro storie nasce Disegni e di Forme. Siamo Maria Luisa Pezzali
e Chiara Albicocco, e vi aspettiamo con Disegni e di Forme il sabato e la domenica alle ore 14:30 per tutta l'estate qui su Radio 24.
Ci trovate anche sul sito di Radio 24 e su tutte le principali piattaforme audio.
Disegni e di Forme. Architetti e designer italiani si raccontano. Questa produzione fa parte del progetto Ti racconto in italiano, promosso dall'Istituto Centrale per i Beni Sonori e Audiovisivi del Ministero della Cultura e finalizzato a valorizzare la cultura e la lingua italiana.
Focus Economia.
Ultima parte di questa puntata speciale di Focus Economia, dedicata oggi allo scenario delle auto elettriche, ai problemi e anche criticità, per come emerso nei vari interventi al Festival dell'Economia di Trento. Mancava, abbiamo parlato di auto, delle batterie, del dominio asiatico, in particolar modo cinese, delle preoccupazioni espresse da Gianprimo Quagliano. Ora, quando si parla di neutralità tecnologica si dice arriviamo a ridurre per esempio del 90% le emissioni di CO2, ma non vincoliamoci solo all'elettrico, magari nel frattempo riusciamo a sviluppare altre forme alternative certo ai carburanti fossili. Una delle più citate al di là dei biocarburanti, è l'idrogeno, che non è fonte di energia come solo il petrolio, ma è un vettore, va estratto dall'acqua o dal metano. L'energia che dà è pari a quella usata per produrlo, quindi il vantaggio vero è che rilascia energia in modo pulito, cioè non emette gas serra e nelle celle a combustibile produce elettricità e ha come scarto soltanto il vapore acqueo. Ora c'è idrogeno e idrogeno, perché per lo più questo gas viene prodotto dal metano, emettendo molta CO2, in questo caso viene chiamato idrogeno grigio e non serve a decarbonizzare. Poi c'è l'idrogeno blu, che è prodotto dal metano ma con la cattura della CO2, che viene iniettata sottoterra in giacimenti esausti. E poi c'è l'idrogeno verde, prodotto dall'acqua con l'elettricità da fonti rinnovabili e ha zero emissioni serra nel consumo e emette solo ossigeno nel processo di produzione. La tecnologia per produrre idrogeno verde c'è già, ma va sviluppata su larga scala. Il punto debole è il trasporto, è molto leggero l'idrogeno, non può usare gli stessi tubi del metano. Di tutto questo, perché poi ci sono anche gli e-fuel, i carburanti sintetici, i biocarburanti da scarto vegetale, i biocarburanti come bioetanolo e biodiesel vengono prodotti da biomasse, invece i carburanti sintetici vengono prodotti combinando chimicamente idrogeno e anidride carbonica. Di tutto questo ha parlato il presidente di Hydrogen Europe Research, Luigi Crema, nel panel alla ricerca dell'equilibrio tra economia, energia e ambiente.
L'idrogeno ad oggi è diventato un fenomeno globale, se ne parla un po' in un orizzonte internazionale di sviluppo, si stanno creando a livello globale delle vere e proprie geopolitiche dell'idrogeno. Ad oggi l'idrogeno viene già utilizzato, circa 75 milioni di tonnellate di idrogeno sono consumate ad oggi al mondo, prevalentemente realizzato da fonti fossili, ma c'è una prospettiva di sviluppare un nuovo settore, un nuovo pilastro, ecco, del sistema energetico decarbonizzato, che permetta di realizzare tutta una serie di asset anche di natura economica, oltre che di sicurezza di approvvigionamento, che sono necessari, con un elemento complementare di molecole che aiuti la profonda elettrificazione dei consumi finali. La prospettiva del 2050, come già detto, è quello di triplicare più o meno i consumi elettrici finali, ma questo sarà possibile ottimizzando anche tutti i costi di investimento per la transizione energetica sul sistema energetico, con una combinazione di molecole che presentano alcuni asset fondamentali, quali ad esempio i minori costi di trasporto su lunghe distanze di grande quantità di energia. Ecco che se l'idrogeno viene prodotto ad esempio nel Sud Italia o nel Nord Africa, portare queste grandi quantità di energie attraverso una rete gas idrogeno, peraltro già esistente come asset in Italia e gestita da Snam, comporta costi un decimo rispetto a quello di costruire delle infrastrutture elettriche da parte di Terna di reti di trasporto. Chiaramente è un supporto reciproco, quindi servirà lavorare sia sul potenziamento del sistema elettrico, ma anche l'integrazione appunto di questo asset. È un asset che prevede di decuplicare i propri consumi nell'orizzonte del 2050, quindi arrivando a più di 600 milioni di tonnellate di consumo mondiale finale. E questo viene portato avanti anche nell'ambito europeo. L'Europa vede l'idrogeno una tecnologia strategica per vari motivi. In primis anche per la presenza di una forte industria di settore che è ancora presente, e speriamo ci possano essere le condizioni per mantenerla. L'idrogeno, come vedete dall'immagine, non è una tecnologia che entra in un mercato esistente, è un'intera filiera, quindi rappresenterà un asset del sistema energetico futuro. Non è semplice quindi costruire questo asset da zero, perché come vedete bisogna gestire i luoghi di produzione, bisogna identificare la domanda avere dei costi adeguati per sostituire i combustibili fossili attualmente utilizzati sul lato domanda prevalentemente in quei settori difficili da decarbonizzare come l'industria pesante, in primis le raffinerie, il settore della chimica, le acciaierie, le ceramiche, le vetrerie, le cartiere, i cementifici e quant'altro. E poi la mobilità pesante. Mobilità pesante che può essere il primo punto di partenza dell'uso dell'idrogeno nella mobilità, ma non esclude poi che in futuro non si possano realizzare anche usi dell'idrogeno più distribuiti su tutte le varie forme di mobilità a supporto anche in questo settore dell'elettrificazione della mobilità stessa. Due dati su questo, su tutti: c'è stato il record recentemente di percorrenza di un treno a idrogeno con un singolo pieno, ha fatto 2800 chilometri, praticamente tre volte la percorrenza di tutta l'Italia con un pieno. L'ultimo test di quattro ruote sulla Toyota Mirai ha fatto vedere che con 6,5 kg di idrogeno ha percorso più di 1000 chilometri, un equivalente per un'auto a gasolio di percorrenza di 50 chilometri con un litro. Oltre a questo, nel mondo si stanno realizzando progetti di grandissima scala. Ricordate il numero dei 75 milioni di tonnellate di consumo annuo mondiale? Un singolo progetto tra i tanti in corso di sviluppo in Canada, il progetto dello Spirit of Scotia, prevede la produzione di 43 milioni di tonnellate di idrogeno in un singolo progetto, più di metà dell'attuale produzione di idrogeno mondiale, realizzato da 400 gigawatt di turbine eoliche offshore. Questo con il proposito di poi creare un export di idrogeno in quei mercati, magari in forma di ammoniaca, trasportabile facilmente via nave in forma liquida, ad alta densità, che possano essere i primi mercati di utilizzo di questo idrogeno. Ecco che l'Europa si inserisce quindi in un contesto di grandissimi progetti con la necessità di mantenere l'asset industriale e di creare un quadro di mercato. Lo sta facendo con una politica a due direzioni, top down, con tutta una serie di policy in parte già citate, del Net Zero Industrial Act, del Critical Raw Material Act, l'Hydrogen Accelerator all'interno del Repower EU per la produzione aggiuntiva di 20 milioni di tonnellate idrogeno al 2030, oltre a tutta una serie di ulteriori misure, quali la realizzazione di infrastrutture in corso di progettazione e in parte di realizazione, c'è la European Hydrogen Backbone, la rete di trasporto idrogeno europea che nel 2040 avrà uno sviluppo stimato di circa 60.000 chilometri di reti gas, a cui partecipa poi Snam nel corridoio sud, che è uno dei corridoi più importanti di collegamento dal Nord Africa per l'import di idrogeno e la consegna poi nei mercati di maggior consumo della Padania piuttosto che della Germania. Un'altra misura è quella della creazione della European Hydrogen Bank, quindi un supporto di incentivi su base d'asta che coprano il gap di costo attuale tra la produzione di idrogeno rinnovabile, che non è ancora competitiva, e quello che è il willingness to pay da parte dell'utente finale. Sono state assegnate delle progettualità che hanno premiato progetti da Portogallo, Spagna, Norvegia, Finlandia in primis, e con un cap di asta di 4,5 euro per chilogrammo di idrogeno, questi progetti si sono aggiudicati l'asta con un costo un decimo inferiore rispetto al cap di asta. Questo è un segno che chiaramente il gap di costo a volte è inferiore anche a quello che è la nostra percezione. Dall'altro lato la Commissione europea, oltre alle policy per costruire tutto il quadro di mercato di tutta questa intera filiera complessa, bottom up ha chiesto ai Paesi membri, alle regioni, di lavorare sulla realizzazione di progetti locali chiamati Hydrogen Valleys. Hydrogen Valleys che sono nati inizialmente come piccoli progettini di una stazione di rifornimento di idrogeno, un elettrolizzatore, 5-10 autobus. Abbiamo un esempio tra i primi in Europa anche a Bolzano, poco a nord di Trento. Adesso, nel contesto attuale, l'Europa ha circa 60 Hydrogen Valleys sviluppate di dimensioni medio-grande. La più grande di tutte è la Nord Adriatica, che vede partecipare in una modalità transfrontaliera l'Italia col Friuli Venezia Giulia, la Slovenia e la Croazia, gli interi paesi. Chiaramente questo sviluppo di un ecosistema locale, allargandosi per regioni limitrofe, può creare bottom-up tutta l'infrastrutturazione può creare le condizioni di mercato per poi via via aumentare la domanda.
Così appunto Luigi Crema, presidente di Hydrogen Europe Research, che ci ha parlato dell'idrogeno e delle alternative ai carburanti fossili. Per oggi e per questa settimana abbiamo concluso, e così come abbiamo concluso questa puntata in cui abbiamo fatto ascoltare le voci principali, quelle che ci interessiamo di più del Festival dell'Economia di Trento sui temi classici del programma, Focus Economia torna lunedì dalle 17 in poi. Da Sebastiano Barisoni l'augurio di un buon fine settimana.